redigio.it e la storia continua. Storie milanesi della zona 3 nel dopoguerra. Silvio. Ci sono stati degli sportivi, il Colnaghi, sollevamento pezzi, Savazzi, anelli con la Propatria, Maregatti, olimpionico 100 metri e staffetta 4% a Los Angeles. C'era anche lo scrittore dilettante Mario Zimei, classe 1895, operaio della Brown Bowery, e persino un onorevole, Roda. Nel quartiere c'era anche e c'è ancora un circolo, punto di aggregazione familiare, che nel tempo ha preso i nomi di Dopolavoro, Circolo Garibaldi. Dopo la guerra aveva probabilmente preso questo nome perché c'era stata la 110ª Brigata Garibaldi nei suoi locali, e poi Circolo Fiocchi, dal nome dell'inquilino morto in un campo di concentramento. Il circolo era attrezzato con bar, salone per il gioco delle carte, che all'occorrenza veniva tramutato in sala da ballo o sala per assistere alle rappresentazioni di teatro che si tenevano sul palcoscenico. Le compagnie amatoriali recitavano commedie in dialetto o in lingua come Scampolo o Due dozzine di rose scarlatte. Ci si sfidava nel gioco delle bocce, con un bicchiere di vino e tante chiacchiere. Si passavano i pomeriggi della domenica e le serate estive in amicizia e allegria. Si organizzavano feste in cortile, la vendemmiata o festa dell'uva era la più importante. Si organizzavano per i bambini della corte periodo di vacanza nelle colonie e poi gite per le famiglie. Erano anche occasioni di incontro per i giovani. Si sistemavano sui camion militari con panche di legno intorno ai bordi e nel mezzo le mete erano Lago di Como, Pian del Tivano, Corni di Canzo, Capanna Mara. Si facevano le gite per le narcisate e si pranzava sull'erba con i panini portati da casa. Per i bambini c'era anche la festa della Befana con tanti regali. Ancora oggi c'è l'abitudine di organizzare feste da ballo e gite. È sempre un punto piacevole di ritrovo. Negli anni 40, sulla strada, il gioco della palla era proibito, si giocava ugualmente, ma se ti vedeva il vigile si doveva pagare 10 lire e 10 centesimi di multa in via Settala. Nel cortile, con splendidi alberi di tiglio e aiuole, con in mezzo una palma, si poteva giocare tutto il giorno. Non c'erano limitazioni di orario. E l'unica proibizione era il gioco della palla, per non rompere i vetri delle finestre. Ma dietro l'angolo del cortile interno si poteva giocare ugualmente, perché il portinaio, signor Ernesto, che tutto controllava, lì non poteva vedere. Si giocava a nascondino, si usava a fare la conta con filastrocche per sapere chi doveva stare alla toppa. Filastrocche del tipo: sotto la pergola nasce l'uva, prima è acerba e poi matura, zafferì zafferà, la più bella eccola qua. Si gioca con le biglie e con i tollini, i coperchi di metallo delle bibite. A barasta, un gioco della palla, a teghelè, in tempo precedente si giocava anche alla lippa, proibita poi per troppi vetri rotti, al cerchio, abbandonato perché capitava di investire gli anziani. Era di moda il monopattino fatto a mano artigianalmente. Altro passatempo, in antagonismo con i vicini di casa, dello entotonamo, leggi, ente autonomo, case popolari, che era confinante, e si stava ogni tanto anche una bella sassaiola. Le bambine invece avevano giochi più tranquilli, cantavano filastrocche del tipo fazzolettino ben lavato e ben stirato dalla mamma, mentre buttavano all'aria un nocciolo di pesca o un sassolino, cercando di prendere con un altro nocciolo sistemato a terra e poi riprendere al volo quello lanciato in aria. Se cadeva avevi perso. Giocavano a un 2-3 stella, a strega color, e si saltava la corda. I ragazzi più grandi, seguendo il detto «impara a ballà che te fai l'amorosa», andavano a ballare nelle mense delle fabbriche. Punti di ritrovo erano il Miralago, una cava al di là del ponte della ferrovia di Lambrate in fondo alla via Porpora, il Lambro, dove in tempi ormai lontani si faceva il bagno, si andava sotto la cascata e si pescavano i gamberi rossi, che venivano venduti alle osterie delle vicinanze, come la battaiera, che poi li serviva con limone e un bicchiere di vino rosso. www.redigio.it e la storia continua.